Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. E ci ritroviamo dopo un periodo di assenza e vorrei dedicare la puntata di oggi pomeriggio all'Immacolata. All'Immacolata perché è veramente il respiro dell'anima. Abbiamo bisogno di lei perché questo mondo va a rotoli, perché veramente ovunque ci giriamo c'è solo male, male dall'esterno e male all'interno delle famiglie. E abbiamo veramente bisogno dell'Immacolata. È più che mai un'esigenza, è più che mai una necessità. E allora cominciamo con il chiederci chi è l'Immacolata. Beh, insomma, ci sarebbe una difficoltà enorme rispondere, o almeno per dare una risposta esaustiva, perché per quanto si cerchi una risposta, non potrebbe essere mai una risposta esaustiva. Ecco, San Massimiliano Maria Kolbe affermava che su tale argomento i libri che sono stati scritti sono niente. Ecco, l'Immacolata, diceva il santo, è un mondo sconosciuto. Ora, se si arriva a dire dell'Immacolata che è un mondo sconosciuto, vuol dire allora che ella è ancora un mistero. E quindi come facciamo a rispondere alla domanda chi è l'Immacolata, se l'Immacolata è ancora un mistero? E San Massimiliano, quando diceva che era un mistero, non circoscriveva questa affermazione in un determinato contesto, ma ne parlava in senso generale. Evidentemente l'Immacolata è un mistero anche per la Chiesa stessa. La stessa Chiesa, intesa come comunità di credenti, non ha compreso l'importanza dell'Immacolata nel percorso di vita spirituale. Tante volte pensiamo che ci sono persone che ritengono di essere prudenti quando si parla di rivolgersi all'Immacolata, quasi come se si temesse di oscurare l'importanza di Gesù Cristo. Ma non è così, e vedremo perché. San Massimiliano dunque affermava che la Madonna è un mistero. Ma come possiamo rispondere alla domanda chi è l'Immacolata? Ecco, possiamo pensare allora che l'intelletto, ecco, ci potrebbe suggerire una risposta. E l'intelletto, possiamo pensare, potrebbe essere il migliore mezzo per conoscerla, almeno il mezzo che noi potremmo definire ordinario, perché effettivamente il Signore ci dà questo mezzo per conoscere, ma non è così. Dice San Massimiliano che l'intelletto non basta. Occorre porsi con le ginocchia per terra e chiederle la grazia di farsi conoscere. Dunque, la risposta non dipende da noi, come se noi avessimo questo potere di poter conoscere l'Immacolata. Ma conoscere l'Immacolata è una grazia che ella concede e che evidentemente concede quando vede un'anima veramente impegnata nella sua ricerca, veramente impegnata a voler compiere la volontà di Dio Padre. Dice San Massimiliano che l'intelletto è troppo debole per conoscere l'Immacolata. Qui non basta ragionare, è necessaria la grazia, è necessaria la luce soprannaturale, è necessaria la preghiera. Solamente con la preghiera si può ottenere questa conoscenza, ed essa è il mezzo efficace per giungervi. Quindi, insomma, Massimiliano non ci dice chi è l'Immacolata, ci dice che è un mistero, ci dice che non possiamo conoscerla soltanto mediante l'intelletto, ma ci dice che dobbiamo conoscerla attraverso la preghiera. Attraverso la preghiera noi possiamo ottenere il dono di conoscerla. Dunque, questo è il consiglio del santo. Dobbiamo pregare. In che modo e a cosa dobbiamo indirizzare la nostra preghiera? Ce lo dice ancora un altro colosso della spiritualità francescana. Questa volta, facendo qualche passo indietro, qualche centinaio di anni, parliamo di Dun Scoto. La tradizione ci dice che mentre Dun Scoto stava per recarsi alla Sorbona per sostenere la disputa con i tomisti, i professori domenicani del tempo, si fermò davanti ad un'edicola della Madonna e pregò così: concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, e dammi forza contro i tuoi nemici. Dun Scoto ci insegna che la lode rivolta alla Vergine Santissima è, e quindi deve essere, il fine della nostra preghiera. E tale lode è un dono che deve concedere la Madonna. Quindi cosa vediamo in questo atteggiamento di Dun Scoto? Vediamo un atteggiamento di profonda umiltà. Noi non dobbiamo presumere, alla maniera di Dun Scoto, non dobbiamo presumere nemmeno di essere capaci di lodare l'Immacolata. Lodarla è una sua concessione. Ora, notiamo bene che Dun Scoto, quando chiede alla Madonna di concedergli di lodarla, non lo fa certamente perché pensa al suo prestigio o al suo onore che potrebbe essere compromesso nella disputa, ma lo fa unicamente per esaltare la verità, lo fa per rendere omaggio alla verità. Quindi lo fa in una condizione, potremmo dire, di profonda umiltà. La condizione primaria della preghiera, che è appunto l'umiltà, pregare umilmente, non esclude però che dovremmo leggere e meditare molto sulla Madonna. Tutto ciò che ci aiuta ad approfondire la sua conoscenza attraverso lo scritto dei santi, per esempio, o di sacerdoti vissuti santamente, gli autori vissuti santamente, non può che farci del bene. E questo è proprio San Massimiliano a dirlo, e adesso cerco la citazione giusta, così vi leggo proprio quello che affermava il santo. Ecco, prendo un libro che è quello delle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, e che è un libro che dovrebbe stare in ogni casa, tanto è la ricchezza che trasmette e ci aiuta veramente moltissimo per comprendere qualcosa di più dell'Immacolata. Ecco, lui dice: inoltre è bene ed è necessario leggere i libri, soprattutto quelli scritti dai santi, non una volta sola, ma più volte. Il beato Grignon da Montfort stesso scrisse che non comprendeva molte cose di quello che scriveva, perciò, evidentemente, lo faceva sotto ispirazione della Madre Santissima. La profondità della comprensione, quindi, dipende dalla preghiera e dall'umiltà, ma certamente, ecco, pregare, l'umile preghiera, non esclude che si pensi, si legga, si mediti su di lei. Leggere molto sulla Madre Santissima, pensare spesso a lei, parlarle spesso, alla base di tutto però ci sia la preghiera, l'umile preghiera, non soltanto leggere, ma pregare prima della lettura e così chiederle che ci illumini perché non siamo degni della grazia di conoscere chi ella sia. Ecco, vedete, si passa dunque dalla preghiera alla lettura e dalla lettura alla preghiera. Caposaldo però di tutto è la preghiera umile. La lettura ci serve per comprendere di più, per approfondire e quindi conoscendo per amare di più l'Immacolata. Vedete a quale rapporto di filiazione intima si spinge San Massimiliano quando dice non solo leggere molto, ma pensare spesso a lei, parlarle spesso. Possiamo supporre che San Massimiliano avesse con lei un colloquio continuo e possiamo supporre che doveva conservare uno stato di raccoglimento interiore per fissare sempre il suo sguardo interiore sulla regina dei nostri cuori, su colei che è la mamma nostra e che tutte le parole più belle del mondo spese per lei non mostrerebbero che una piccola, un'infinitesima zona d'ombra del suo vero essere. Certo, scrivere così significa essere già tutti pieni della Madonna. Per il santo, pur affermando la priorità della preghiera, l'umile preghiera non basta. Bisogna leggere molto sulla Madre Santissima. Poi non basta più neanche quello. Bisogna parlarle spesso, ma poi è necessario pure che la si pensi. Insomma, quando si parla dell'Immacolata, non c'è cosa che basti. Evidentemente questo santo era divorato dall'amore. Facciamo qualche minuto di pausa. Allora, lo riprendiamo dall'amore di San Massimiliano, dicevamo, per l'Immacolata. Abbiamo detto che era divorato dall'amore per l'Immacolata. E pensando quindi al santo, mi verrebbe quasi da dire beato lui. Ma poi, in fondo, chi di noi si spenderebbe come si è speso lui per la Madre nostra? Lui si è speso tanto, perché l'ha amata tanto. Se era divorato dall'amore della Madonna, più che ammirarlo nostalgicamente, scusate, più che ammirarla nostalgicamente, come il nostro povero sentimentalismo ci spingerebbe a fare, ripeto da capo, annullate questa parte. Allora, riprendiamo riprendiamo da quello che dicevamo prima, ovvero che San Massimiliano era divorato dall'amore per l'Immacolata. A questo punto penserei beato lui. Ecco, però questa affermazione, beato lui, in fondo, cosa vuol dire? Niente, è un'espressione un po' nostalgica, ma guardiamo bene quanto San Massimiliano ha fatto e si è speso per l'Immacolata. Quanti sacrifici che ha compiuto, quante penitenze. E se ha posto in essere tante penitenze, tanti sacrifici, è perché ha amato tanto, l'ha amata tanto l'Immacolata. Ora, noi non dobbiamo cadere nell'errore di ammirare il santo in modo nostalgico e come in un certo senso saremmo portati a fare quando esclamiamo beato lui e altre espressioni di questo tipo. Dobbiamo imitarlo invece e lavorare senza esitare. Dobbiamo imitarlo e lavorare totalmente, instancabilmente per la regina del nostro cuore. In questo modo l'amore che noi diciamo di portarle si libererà dalla polvere del sentimento e si consoliderà sulla roccia della volontà. Anche d'un scoto possiamo presumere, immaginare, dovette essere arso d'amore per l'Immacolata. D'un scoto dice: San Massimiliano si sentiva indegno, scusate, d'un scoto dice San Massimiliano si sentiva indegno di difenderla. Per questo pregò dicendo: concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Possiamo supporre, a ragion veduta, che dovette prepararsi alla disputa con gli altri professori, pregando tanto e di più. E guardando d'un scoto, dovremmo sentirci ispirati ad imitarlo. Dovremmo ardere d'amore per la regina dei nostri cuori e prepararci a difenderla in un mondo che tende sempre più a marginalizzarla. Questo processo di marginalizzazione non è nei disegni di Dio. Ce lo fa capire molto bene San Massimiliano quando afferma che, leggo testualmente, Satana fa di tutto e cerca in tutti i modi di allontanarci dalla devozione alla Madre di Dio, spingendoci, per esempio, ad altre devozioni santissime, sì, ma che non si rivolgono a lei, perché così gli è più facile distruggerci. Mamma mia, cosa dice San Massimiliano? Che ci sono delle devozioni santissime, però non si rivolgono a lei. E in questo modo il demonio ha un terreno più facile per attaccarci e per sconfiggerci. per San Massimiliano, dunque, sovrapporre un'altra qualsiasi devozione alla devozione alla Madre di Dio è diabolico. Anzi, quantunque si trattasse di devozioni santissime, sarebbe opera del demonio. Ecco, un simile modo di pensare e di ragionare potrebbe lasciare sorpreso qualcuno. Alla luce della spiritualità colbiana, invece, è impensabile ritenere Gesù separato da Maria, come ancora oggi una certa teologia insiste. Dice il santo, Gesù lo dobbiamo cercare attraverso lei e in lei, non in un altro luogo, ma solo in lei. Ancora continua San Massimiliano, non passiamo dall'uno all'altro, noi passiamo dall'uno nell'altro. Distinguere Gesù dalla madre, come se fossero due cose diverse, per San Massimiliano è un errore. Questo sbaglio deriva dalla mancanza di conoscenza profonda dell'Immacolata, conoscenza che dobbiamo procurarci con tutti i mezzi leciti, libri, preghiere, ma soprattutto con l'umiltà. L'umiltà è la condizione che attira su di noi le grazie e i doni della Vergine Santissima. Essere umili vuol dire essere in battaglia contro le forze della nostra natura umana. Vuol dire, detto in altre parole, che ci si rinneghi. Occorre il rinnegamento di sé, il rinnegamento dell'io. Il rinnegamento, però, se fine a se stesso, non è sostenibile e prima o poi l'anima cede. Per rinnegarsi occorre l'amore. Non si può sopportare il benché minimo sacrificio se non lo si compie per amore. È necessario che ci disponiamo ad esercitare lo spirito di sacrificio, perché con questo esercizio impariamo ad amare. Abbiamo tutti un bisogno profondo di amore. Questo bisogno possiamo acquisirlo attraverso lo spirito di sacrificio. Il sacrificio, se non è compiuto per amore, non si può reggere. Ma per acquisire l'amore, occorre disporsi al sacrificio ed esercitarsi. Con il sacrificio e la penitenza, noi annulliamo il nostro io, impariamo e ci convinciamo che siamo nulla e abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno del tutto che è Dio, attraverso l'Immacolata. In questo modo realizziamo l'amore che è l'unità perfetta della volontà, delle volontà, la volontà nostra e quella dell'Immacolata. Non ci si scandalizzi parlare di volontà, non ci scandalizzi parlare di volontà dell'Immacolata, perché ella vuole realizzare perfettamente la volontà di Dio. Dire dunque volontà dell'Immacolata è come dire volontà di Dio. Bisognerebbe aggiungere ancora tanto all'atteggiamento di rinnegamento di un'anima. Per acquisirlo occorre chiederlo alla nostra Regina e Madre. Dobbiamo chiedere questo dono con insistenza. Se vogliamo progredire nella vita spirituale, dobbiamo individuare i nostri punti deboli e combatterli fino a debellarli. Se abbiamo la grazia di avere un buon padre spirituale, sottoponiamo a lui le nostre decisioni, in modo da avere la conferma dal cielo che stiamo proseguendo sulla strada giusta oppure se necessario, arriveranno le correzioni. La Madonna deve diventare il nostro costante punto di riferimento e la devozione a lei deve diventare un pensiero fisso, il respiro della nostra anima. Dobbiamo però essere consapevoli che la vera devozione significa imitazione, e l'imitazione è tanto più perfetta quando la nostra volontà sarà solo la volontà dell'Immacolata. Premiamoci qualche minuto per un breve stacco musicale. Trasmissione, parlando appunto, continuando ad approfondire un po', per quello che è possibile naturalmente, fermi tutti, rivediamo da capo. Gli inizi sono tragici per me, e anche le fini. Ecco, ritorniamo, riprendiamo dal punto del rinnegamento. Potremmo chiederci, ma come fare per rinnegarsi concretamente? Altrimenti a volte può sembrare che noi ci fermiamo, parliamo, diciamo tante parole, ma sembra che non ci siano poi suggerimenti. Beh, a parte che la Madonna fa capire dentro il cuore come mettere in pratica questo rinnegamento. Ognuno ha sicuramente il modo per comprenderlo, però possiamo dare delle indicazioni in generale, no? Possiamo dire, per esempio, che l'anima dovrebbe impegnarsi, ciascuno di noi dovrebbe impegnarsi ad eliminare quelle piccole infedeltà di cui sicuramente è consapevole. Molto dipende, se vogliamo santificarci, molto dipende dallo sforzo che noi facciamo per superare e vincere queste piccole difficoltà. Ricordiamo che Gesù stesso in San Luca ci dice che chi non è fedele nel poco non sarà fedele neanche nel molto. Quindi guardate che è fondamentale prestare attenzione sui nostri piccoli errori da correggere. Perché se noi ci impegneremo a correggere quelli che ci sembrano piccoli errori, ebbene, sicuramente progrediremo dal punto di vista spirituale. Viceversa, invece, se noi non prestiamo attenzione a superare i nostri piccoli difetti, ebbene, il Signore potrebbe arrivare a toglierci la grazia. In che senso? Può arrivare a non farsi più, diciamo, a non darci più suggerimenti attraverso i mezzi che lui ha stabilito, tipo l'angelo custode, per esempio. E questo perché? Non perché il Signore diventa cattivo improvvisamente, ci vuole punire o altro, ma perché se noi non rispondiamo alla grazia di Stato e a tutti i suggerimenti e le divine ispirazioni che avvertiamo e che la Madonna ci aiuta e ci dispone a far capire, a capire, allora la non risposta diventa una colpa per noi, no? E quindi sarebbe meritevole della punizione un giorno quando dovremmo comparire davanti al tribunale di Dio. Quindi la cessazione della divina ispirazione quando l'anima non risponde, paradossalmente, è un atteggiamento della misericordia di Dio nei confronti dell'anima e non una manifestazione della sua punizione, come erroneamente potremmo essere portati a credere. E dunque, che cosa significa questo concretamente? Che, ecco, per una persona sposata, se sta lavorando e magari scrivendo qualcosa al computer e la moglie chiama perché è pronto il pranzo, ecco, quella parola in più scritta, quel pensiero ancora da concludere, quindi quel temporeggiamento per concluderlo, non viene più da Dio. Bisognerebbe vedere nella voce della propria moglie che chiama a raccolta, appunto, al desco familiare, la voce di Dio che riunisce la famiglia. E così per un religioso, quando sente la campanella, insomma, attardarsi nel compiere quell'ultima operazione o quella determinata operazione, è un di più che non viene da Dio. E se perseveriamo in questi piccoli difetti, succede che poi scivoliamo ad un livello sempre più basso, in modo che, come se appunto la nostra anima si assuefacesse a non rispondere alla grazia di Dio. Possiamo fare un esempio di questo concetto, no? Pensate, per esempio, non so se a voi è mai capitato di sentire in auto magari un rumore, bum 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 bum, sa, quel rumore di meccanica, e a volte ci chiediamo, preoccupati, ma che sarà, che non sarà, forse questo, forse quell'altro, ipotizziamo tante cose. Poi alla fine ci accorgiamo, o gli esperti, il meccanico si accorge, che è semplicemente una vitina che non stringe bene una determinata parte dell'automobile e quindi genera tutto quel rumore. E così è un po' anche nella vita spirituale. Se noi non stiamo attenti alle piccole cose, poi succede che tutto l'insieme non funziona bene. Eppure una vitina di un'auto, che cos'è? Niente. E invece, se non sta e non fa bene il suo lavoro, ecco, la macchina dà fastidio, perché viaggiando si sentono rumori fastidiosi. Ed è così anche dal punto di vista spirituale. Dicevamo prima della devozione alla Madonna. Noi domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo delle nozze di Cana e potremmo dire che questo brano del Vangelo riflette la devozione che dobbiamo alla Madonna. Questo brano del Vangelo ci aiuta a capire chi è la Madonna, ci aiuta a capire la sua bontà, l'attenzione che la nostra madre ha avuto per questi due sposi in un momento di difficoltà, contingente, concreto, materiale, no? Come a dire che il nostro cristianesimo non è soltanto qualcosa che guarda il cielo e basta, ma ha anche una sua concreta attuazione sulla terra, proprio nei bisogni effettivi, reali delle persone. E la Madonna era attenta, quindi, all'esigenza di questi due sposi e richiede allora l'intervento del figlio. È come se avesse detto al figlio: provvedi tu, non hanno più vino. San Bernardino da Siena, a questo proposito, dice che il cuore di Maria è compassionevole dinanzi a qualunque necessità e a qualunque afflizione. E se fece la grazia a quegli sposi, anche senza essere pregata, perché infatti gli sposi non le chiesero nulla, fu la Madonna spontaneamente a capire il bisogno e a intercedere per loro, che cosa non farà per noi se la preghiamo con confidenza? E ancora San Bonaventura ci fa riflettere anche su un'altra cosa. Se quando era sulla terra era così buona e attenta ai bisogni degli uomini, quanto non lo sarà di più ora che nei cieli? In fondo, se noi vediamo i monumenti che le sono dedicati, le piazze, le chiese, sono una manifestazione, un riconoscimento di questa bontà. San Pier Damiani ci dice che la Vergine ci ama di un amore invincibile e che il suo amore non ha l'eguale fra tutti i santi. È ben grande l'amore di una madre per i suoi figli, ma se l'amore di tutte le madri terrene si unisse insieme, sarebbe un nulla in paragone di quello che Maria ha verso di noi. E questo lo assicura anche Sant'Alfonso Maria de Liguori. La Madonna non respinge nessuno da sé, ama tutti, ama i giusti e ama anche i peccatori. Ama i giusti per confermarli sulla buona strada, ama i peccatori perché li vuole condurre sulla buona strada verso il figlio. Ma la Madonna non è soltanto buona, è anche potente. Infatti ha un ascendente sul figlio, è innegabile, no? E Gesù fa il miracolo per la richiesta della madre, benché non fosse ancora giunta la sua ora. Oh, Madonna, è davvero straordinaria, cari fratelli e sorelle che siete in ascolto. Ed è bello vedere la relazione che c'era tra i santi e lei. Quante grazie lei ottiene per i peccatori. Ecco, possiamo dire che li trae dall'inferno quasi, non nel senso che una volta avuti il giudizio e condannati all'inferno le anime si possano salvare, no, non in questo senso, ma nel senso che quando siamo qui su questa terra e conduciamo, meniamo una vita piena di peccati, anche se siamo quasi completamente immersi nell'inferno, come se fossimo già nell'inferno, la Madonna riesce a trarci fuori e a concederci la grazia della salvezza e la grazia del cambiamento del cuore. Santa Maria Egiziaca fu una grande peccatrice che sperimentò la potenza e la pietà di Maria Santissima. Questa peccatrice voleva un giorno entrare nel Tempio di Santa Croce a Gerusalemme, ma fu respinta da una forza invisibile. Alzò per caso gli occhi e vide dipinta sul muro un'immagine di Maria Santissima. Allora si gettò in ginocchio e pregò la Vergine che avesse pietà di lei. La madre di Dio l'ascoltò e la misera peccatrice era convertita. Poté entrare nel tempio e, uscita di là, abbandonò il mondo, andò nel deserto a fare penitenza e divenne una santa. Questo è uno dei trionfi senza numero della potenza e della pietà materna di Maria Santissima. E poi dobbiamo dire che la Madonna protegge in modo straordinario con la sua potenza tutti i suoi figli. E così racconta che un discepolo di San Giovanni Gualberto stava per morire e aveva vicino a sé il santo abate che gli suggeriva dei buoni pensieri per quel gran passo. A un certo punto il moribondo si mostrò contraffatto e con aria di spavento nascose la faccia sotto le coperte e tremava tutto. Interrogato che cosa avesse o che cosa vedesse, non rispondeva, ma diceva solo: «Gesù, Maria, aiuto! Vi ho pur servita e onorata, o Maria!» Dopo queste parole si scoprì il volto tutto lieto e disse: «Ecco, fugge Satana! Ecco, è presente la Beata Vergine!» E in compagnia della Vergine, che gli era comparsa ad aiutarlo, partì da questa vita. Ancora, potremmo pensare che queste sono cose che accadono agli uomini, ai santi già formati, invece ce n'è anche per i bambini, perché la Beata Maria Vittoria Fornari Strada assisteva l'ultimo dei suoi figli, per nome Alessandro, che moriva, aveva 10 anni appena. Rivolto a lei, il ragazzino morente le disse, pieno di gioia, ascoltate bene, pieno di gioia, a 10 anni, un bambino che muore: «Non vedete la regina del cielo alla quale mi avete raccomandato? Eccola che viene con gli angeli per condurmi seco lei in paradiso». Ecco, ma per avere la devozione della Madonna, che cosa dobbiamo fare, cari amici ascoltatori? Dobbiamo fare semplicemente quello che la Madonna ha insegnato nel brano delle nozze di Cana. Dice ai servi: fate quello che Gesù vi dirà. Capite? Quindi è inutile ed è assurda quell'obiezione di coloro che ritengono che prestando devozione all'Immacolata si rischia di adombrare la figura del Redentore. No, perché il compito della Madonna lo dice proprio nel Vangelo, lo dice ai servi, cioè a noi che vogliamo servirla: fate quello che Gesù vi dirà. È il compito della Madonna indirizzarci verso Gesù. E che cosa ci dice Gesù? Di osservare i comandamenti, se siamo peccatori, o di continuare sulla via della santità, se invece non abbiamo, grazie a Dio, peccati mortali. È un cammino quello che dobbiamo fare, però dobbiamo anche impegnarci, perché se non ci impegniamo ed offendiamo Gesù, non possiamo avere l'attenzione della Madonna, è ovvio. Anche se comunque la Madonna cerca sempre di aiutarci e di condurci sulla buona strada, ma non possiamo avere tutte quelle grazie che ci vorrebbe concedere. Ecco, c'è un episodio interessante che accadde a Tommaso da Kempis, il celebre frate agostiniano, quando era ancora fanciullo. Egli soleva recitare tutti i giorni alcune orazioni in onore di Maria. Poi ad un certo punto della sua vita, crescendo, cominciò a trascurarle. Allora la Vergine chiamava quel fanciullo, gli apparve in sogno. E mentre gli sembrava di trovarsi con alcuni suoi compagni, vide che la Madonna accarezzava ad uno i compagni, ma non accarezzava invece a Tommaso. Tommaso aspettava quelle carezze, pensava: adesso verrà il mio turno, e quindi gongolava di gioia, ma invece nulla. Ma quando arrivò a lui, la Madonna disse: Vattene dalla mia presenza. Le mie carezze non sono per te, perché mi hai dimenticata. Così Tommaso si destò da quel sogno ed era come annientato. Poi riprese subito le sue devozioni alla Madonna e con più grande fervore le praticò fino alla morte. È così che, vedete, la Madonna a volte ci rimprovera, ma è sempre per elevarci ad un livello superiore. Ma è possibile che un bambino cominci la devozione alla Madonna? Certo, anzi, è auspicabile, i santi ce lo insegnano. San Luigi Gonzaga aveva 9 anni e in una chiesa di Firenze promise alla Vergine, inginocchiato davanti al suo altare, che sarebbe sempre stato puro e a lei offriva il suo cuore. Quanto è bella questa offerta del cuore di un bambino e della purezza del cuore di un bambino in un mondo che è pieno di peccatacci contro la purezza. Questa offerta piacque a Maria Santissima, che protesse ed amò come figlio il santo fanciullo. San Luigi è il vero modello dei devoti di Maria. Ecco, è uno dei tanti veri modelli, no? Abbiamo visto anche San Massimiliano con quanto ardore e con quanta passione descrive tutta la sua vita intorno e con l'Immacolata. E infine, magari i nostri politici avessero questa devozione come i re del passato, no? Santo Stefano, re d'Ungheria, aveva sottomesso a Maria Santissima il suo regno. Ogni volta che doveva fare un'opera importante si prostrava davanti a una statua della Madonna che teneva nel suo oratorio e pregava così: «O Maria, il mio maggior onore è di essere lo sgabello dei vostri piedi. La regina e la padrona di questo regno siete voi e io lo governerò a nome vostro come un vostro procuratore». Ah, se anche i nostri politici potessero ragionare così, invece tante fandoni, tante parole, lo Stato laico, lo Stato così, in realtà questo Stato si è allontanato completamente da Dio, e anche tutte le leggi che vengono fatte in uno Stato che si allontana da Dio non possono che essere leggi che dispiacciono al Signore e che attirano la sua giustizia. Ebbene, fratelli e sorelle, vale la pena spendere tutta la propria vita per dedicarsi completamente all'Immacolata. Ne abbiamo solo da guadagnare qua giù. E infine, lo speriamo, per un eccesso della sua misericordia, di andare anche a goderla insieme al suo figlio nel modo più pieno di quanto accade appunto qua giù sulla terra. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.